Il governo dei tagli e delle pensioni d'oro. Pronta la stangata sugli statali, licenziamenti e sforbiciata da 10 miliardi. Ma è vietato toccare i ricchi assegni della previdenza dei soliti noti, ministri, generali e papaveri di Stato. Spending review. Lunedì il decreto, Catricalà parla di bottino da recuperare. Ma la casta pensa alla vecchiaia, la sua, di Cannavò e Nicoli. Nel paese reale, tagli per i pensionati comuni, stop agli scatti per l'inflazione e via dal lavoro a 66 anni. Da quest'anno le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di contributivo conteggio dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Le pensioni d'oro in essere si basano sul calcolo retributivo media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. La pensione di vecchiaia per le donne a partire dal 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si arriverà a 66 anni. Gli uomini nel privato e nel pubblico, dipendenti e autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Dal 2012 scompare la pensione di anzianità e sostituita da quella anticipata. Non bastano più i 40 anni, ma ce ne vogliono 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. Sulle anzianità contributive maturate prima del gennaio 2012 è applicata una riduzione del 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni, che sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni, ovvero rispetto ai 60 anni di età. Blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, per le pensioni che superano 1.402 euro. Invece nel paese delle pensioni di casta, le pensioni non si toccano. Il governo ha detto no al tetto delle pensioni di 6.000 euro. Una buona pensione di un lavoratore medio è stata conseguita all'età di 60 anni, nonostante i tanti proclami sulla necessità di aumentare l'età pensionistica. Ma il caso che forse è destinato a brillare di più è quello del responsabile massimo della Spending Review, Enrico Bondi. Il commissario tecnico, il fustigatore degli sprechi, gode di una pensione di 5.827,07 euro netti mensili. Bondi ha lavorato molto, la pensione è certamente meritata, ma anche lui ne gode dal 1993 e quindi all'età di 59 anni. I casi citati rappresentano adeguatamente le categorie beneficiarie di pensioni d'oro. Alti dirigenti pubblici, polillo, cancellieri, super magistrati vari, alti ufficiali delle forze armate, Di Paola, docenti universitari, Riccardi e Fornero. Si tratta di una elite del pubblico impiego riscontrabile anche dall'importo medio annuo delle pensioni in PDAP. Si va dai 40.000 euro annui delle forze armate ai 47.000 dei docenti universitari ai 64.000 dei media degli stipendi dei dirigenti, 90.288 euro quelli di seconda fascia, 192.000 euro quelli di prima fascia, per accorgersi che la loro incidenza è di almeno 5 volte lo stipendio medio dei dipendenti pubblici. Come 30 esodati. Acquistano così una certa concretezza le proiezioni dei COBAS dell'INPDAP, che sulla base della spesa pensionistica dell'Istituto 60 miliardi nel 2011, stimano in almeno 2 miliardi e 300 milioni i risparmi annui ottenibili con un tetto pensionistico di 5.000 euro al mese. Risparmi che potrebbero arrivare a 15 miliardi nel settore privato. A parziale conferma di quest'ultima stima basti prendere la pensione di uno dei più grandi dirigenti privati del settore bancario, Cesare Gironzi. L'ex dominus della finanza italiana è titolare di 3 pensioni, la prima su base retributiva. Ecco le pensioni dei nostri governanti. Elsa Fornero, ministro del lavoro, andrà in pensione con circa 5.000 euro netti al mese. Anna Maria Cancellieri, ministro dell'interno, è in pensione con 6.688,70 euro netti al mese. Enrico Bondi, commissario contro gli sprechi, è in pensione con 5.827,07 euro netti al mese. Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, è in pensione con 9.541,13 euro netti al mese. Gianpaolo Di Paola, ministro della difesa, è in pensione con circa 20.000 euro netti al mese. Andrea Riccardi, ministro della cooperazione, è in pensione con circa 4.000 netti al mese. Massimo Vari, sottosegretario allo sviluppo economico, è in pensione con 10.253,17 euro netti al mese. Cesare Gironzi, ex presidente Unicredit e Generali, è in pensione con 33.688 euro netti al mese. I soliti noti di Salvatore Cannavò. Il governo, lo stesso che si appresta a sforbiciare la spesa pubblica con la spending review e che ha varato la riforma della previdenza, ha detto no all'inserimento di un tetto alle pensioni d'oro. Perché? Di pensioni a 5 stelle tra i banchi dell'esecutivo ce ne sono diverse, basta leggere le indennità di diversi ministri e sottosegretari. Un pacchetto di alti redditi che in parte aiutano a spiegare la reticenza con cui l'esecutivo ha affrontato finora il tema dei tetti agli assegni della previdenza pubblica. La lista, del resto, chiama in causa addirittura il supercommissario ai risparmi, Enrico Bondi. Ma spicca anche un sottosegretario, Gianfranco Polillo, il sospettato numero uno del rinvio della norma. Non è ancora chiaro, infatti, come sarà il provvedimento che il Consiglio dei Ministri è chiamato a varare, la spending review. 10 miliardi di tagli quest'anno, il doppio nel 2013, per disinnescare la bomba dell'aumento dell'IVA previsto da Berlusconi. E soprattutto non è chiaro se ci sarà o no un tetto massimo per le pensioni pagate dall'amministrazione pubblica che l'emendamento presentato dal deputato PDL Guido Crosetto indicava in 6.000 euro netti mensili. Quell'emendamento è stato ritirato dopo le insistenti pressioni da parte del governo e degli stessi colleghi di Crosetto. Smuovi un campo troppo ampio, gli aveva detto in commissione proprio Polillo. Il sottosegretario sa bene di cosa parla perché è titolare di una pensione di 9.541,13 euro netti al mese percepita dall'ottobre del 2006 dopo oltre 40 anni di servizio come funzionario della Camera. A pensar male, ovviamente, si dovrebbe ritenere che è la propria pensione a indurre a smussare un provvedimento tutt'altro che simbolico, consentirebbe un risparmio di 2,3 miliardi solo per il pubblico, di 15 estendendolo anche al privato. Ma questo presupporrebbe un'azione retroattiva del taglio che, a eccezione dei pensionati comuni, ai quali hanno bloccato l'adeguamento all'inflazione per gli assegni superiori ai 1.400 euro, come gli esodati, non si dà mai nella legislazione italiana. Forse si tratta invece di una mera rappresentanza di un interesse di casta. Se però si volesse capire chi potrebbe effettivamente essere beneficiato dal mancato tetto, ecco il nome di Elsa Fornero, il ministro del lavoro che in pensione ancora non ci è andata, ma che gode di una lunga carriera a cui aggiunge importanti consulenze e incarichi prestigiosi. Nel 2010 ha dichiarato un reddito di 402.000 euro lordi annui, per cui non è difficile prevedere per lei una pensione al limite della soglia Crosetto. Ma quanti altri cloni di queste figure potrebbero essere salvati? Ancora altri esempi, magari proprio considerando l'estensione al privato. Il ministro della giustizia, Paola Severino, ha dichiarato nel 2011 oltre 7 milioni di euro. Il suo collega allo sviluppo Corrado passerà oltre 3,5 milioni. Per non parlare di Piero Gnudi, con una dichiarazione dei redditi da 1,7 milioni. Legittimo attendersi che, quando andranno in pensione, saranno ben oltre il tetto. Professor Generali e Gran Commis. Diamo ancora un'occhiata alle pensioni di chi è al governo. Il ministro Anna Maria Cancellieri dal novembre 2009 è titolare di una pensione di 6.688,70 euro netti al mese. È il frutto di una lunga carriera nell'amministrazione statale, con l'ingresso al Ministero degli Interni nel 1972. Il ministro della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, percepisce 314.522,64 euro di pensione provvisoria, pari a circa 20.000 euro mensili. È pubblicata inoltre sul sito del governo quella del sottosegretario allo sviluppo economico Massimo Vari, che percepisce 10.253,17 euro netti al mese, frutto di una lunga attività di magistrato fino a ricoprire la carica di vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Vari è in attesa di un'altra indennità per gli anni trascorsi alla Corte dei Conti europea. Così come è pubblicata la pensione di Andrea Riccardi, 81.154 euro lordo annui, circa 4.000 euro al mese, frutto del lavoro di docente universitario. Impossibile da rintracciare nella dettagliatissima documentazione reddituale del Presidente del Consiglio, invece, la pensione di cui è beneficiario dal novembre del 2003, pari a 3.330,11 euro netti mensili, frutto dell'attività di docente universitario. Poca cosa in confronto alle vere pensioni d'oro e poca cosa soprattutto rispetto al reddito superiore al milione di euro dichiarato da Mario Monti nel 2011. Nella fascia di pensioni superiori ai 4.000 euro lordi mensili ci sono 104.793 persone che si riducono all'aumento del tetto individuato, non ci sono dati per fasce superiori ai 4.000 euro. I risparmi possono comunque essere molto alti. Basti pensare che l'incidenza degli stipendi dei dirigenti pubblici arriva spesso al 20% dei costi sostenuti, con punte del 40% nella sanità, o, per fare un esempio più piccolo, all'interno della Presidenza del Consiglio. Del resto, basta guardare Cesare Geronzi, è di 22.307 euro netti al mese, avete letto bene, 22.000 euro al mese. La seconda, integrativa, è di 10.465 euro netti mensili. Come se non bastasse, ce n'è una terza, di soli 896,38 euro mensili, frutto di una pensione contributiva. Il totale è di 33.668 euro netti mensili. Se fosse stabilito un tetto di 5 o 6 mila euro, Geronzi dovrebbe rinunciare ad almeno 27 mila euro. Si pagherebbero almeno 30 esodati, un po' meno se si ponesse a 10 mila euro il tetto consentito per il cumulo degli assegni. Ma comunque un bel risparmio.